Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radiazione, vediamo se i microfoni sono abbastanza funzionanti, pare di sì. E siamo adesso in onda oggi martedì 22 novembre, sono le ore 18 in punto qui su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Ebbene sì, ricominciano quindi anche le trasmissioni con i nostri consigli di lettura e dato che siamo in avvicinamento in vista del 25 novembre, quindi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, andiamo a consigliare una serie di letture che sicuramente sono dei classici, ma che ci danno numerosi spunti proprio per l'attualità. E difatti parleremo principalmente di due libri, ma andremo anche a consigliarvi al volo anche altre letture. Difatti parliamo di L'emancipazione della donna di Lenin e di Femminismo e lotta di classe in Italia dal 70 al 73. Quindi questo testo, per l'appunto piuttosto datato e che abbiamo qui sotto mano anche un po' ingiallito purtroppo, ma che ci dà un bel po' di dati, di informazioni e di analisi che sono comunque alla base del nostro patrimonio politico come donne. E come sempre io vi ricordo che potete contattarci sulla nostra pagina Facebook o su quella Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. E venendo a noi, per l'appunto, abbiamo sotto mano questo testo di Lenin, L'emancipazione della donna, editato da Rapporti Sociali, disponibile anche alla biblioteca del Centro di Documentazione Comandante Giacca, qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, e per l'appunto un testo che rappresenta, racchiude documenti e testimonianze di donne protagoniste nel movimento comunista internazionale. E quindi si va necessariamente a trattare di oppressione e sfruttamento proprio come la sostanza del sistema capitalista. Ovviamente un'oppressione e uno sfruttamento che, come si legge anche dal retrocopertina, si ripercuotono in maniera particolarmente grave sulle donne del proletariato e delle masse popolari. Quindi in quella che anche qui viene definita la crisi generale, che ovviamente continua e si aggrava ai nostri giorni, la riduzione dei posti di lavoro e l'eliminazione delle conquiste colpiscono le donne appunto in maniera particolare. E difatti questo testo, sicuramente, nonostante siano passati senz'altro molti anni, anzi decisamente diversi decenni, continua ad avere degli spunti, direi, assolutamente più che attuali, considerando appunto che tuttora, rispetto alla crisi di questo tipo di sistema, chi subisce maggiori licenziamenti, chi ha delle paghe orarie inferiori a quelle degli uomini e chi subisce quello che in sociologia si chiama normalmente il cosiddetto soffitto di cristallo, quindi l'impossibilità oggettiva di diciamo fare carriera, ebbene tutto ciò ricade comunque sulle spalle delle donne. E ovviamente, guardando le cose come sempre da un punto di vista di classe, parliamo ovviamente delle donne proletarie. Difatti, parallelamente, come dicevo, soprattutto nel contesto della crisi, le donne continuano a subire una doppia oppressione, quella sul posto di lavoro, ma anche quella legata alla cura della casa e della famiglia. E quindi in un'opera costante ormai di smantellamento dello Stato sociale, vediamo come le donne siano sempre di più in prima fila anche nell'accudire i figli piuttosto che gli anziani, tanto che, come dire, rimanendo anche nell'ambito un po' della sociologia, quello che è il sistema sociale italiano normalmente viene anche definito un welfare familistico, quindi la donna per l'appunto va un po' a sostituire lo Stato, perché la donna diventa un po' un ammortizzatore delle mancanze per l'appunto dello Stato italiano. E quindi anche necessariamente andando a riprendere un po' il testo che abbiamo sotto mano, leggiamo che dove c'è oppressione si sviluppa la ribellione e per l'appunto la liberazione degli oppressi non può che essere opera degli oppressi stessi, quindi le donne non possono non mancare tra quelle forze che invece mirano al cambiamento di questo tipo di sistema. Quindi, come dire, il libro, lo dicevo, presenta diversi documenti e testimonianze di donne protagoniste nel movimento comunista internazionale, che sono senz'altro dei contributi, lo dicevo, piuttosto datati, quindi che vanno necessariamente contestualizzati in un periodo storico politico in cui proprio per la prima volta gli sfruttati riuscivano a, diciamo, far la festa agli sfruttatori e a prendere il potere nelle proprie mani. E quindi un processo che ha visto un ruolo fondamentale delle donne ad ogni livello. Quindi sono contributi che non vanno messi senz'altro nel dimenticatoio, ma vanno conosciuti, sono da valorizzare e, laddove possibile, sono da attualizzare nell'oggi. Questo un po' appunto per introdurre la puntata, e tra poco infatti faremo delle considerazioni e la lettura di alcuni stralci.
Freedom, item, meet 'em, where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key them to life, let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peace, seven players on the anthem. We're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool, this is how we do. We're representing peace, seven players on the anthem. Talking in my sleep, just to listen on the twist. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? You're
Ed eccoci, allora, sono le 18 e 11 minuti, qui in diretta su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno, e quindi, come dicevamo poco prima dello stacco musicale, andiamo a riprendere con regolarità, si spera, i nostri consigli di lettura, e per l'appunto ci addentriamo a pagina 21 rispetto al lavoro della donna nella fabbrica, dove necessariamente si va a trattare la trasformazione delle condizioni di vita della popolazione in fabbrica, e si osserva l'immissione di donne e di adolescenti nella produzione come un fenomeno sostanzialmente progressivo. Quindi viene definito indiscutibile che la fabbrica nel sistema capitalista ponga queste categorie della popolazione operaia in una situazione particolarmente dura. E difatti purtroppo c'è un filo conduttore che lega il passato di svariati decenni fa, a cui questo libro fa riferimento, con quello di oggi, perché, come dicevamo, a giorni nostri le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini. Vengono licenziate molto spesso se hanno figli, o comunque vengono più facilmente assunte nel caso in cui dichiarino di non volerne, questo in barba anche alla propaganda becera del Fertility Day, sul quale ovviamente anche qui ai nostri microfoni ci eravamo spesi, e quindi nel frattempo le donne continuano a lavorare, e anche di fatto a lavorare pure a casa per quanto riguarda la cura, dicevamo, di famiglia casa. E tra l'altro quello del, come dire, del cosiddetto salario delle casalinghe è una tematica che ricorrerà anche nel corso degli anni 70, perché di fatti un altro libro che ho qui sotto mano per l'appunto è Femminismo e lotta di classe in Italia 1970-1973, edito da Savelli e di Bianca Maria Frabotta. Ed è un contributo, come dire, piuttosto eterogeneo, e che cita anche il discorso appunto del salario delle casalinghe, riportando ad esempio a pagina 127 le reazioni delle donne proletarie di Gela. Tra l'altro, a proposito anche di stato sociale, all'interno di questo testo vengono esplicitate anche le richieste e le motivazioni del perché le donne vogliano gli asili nido gratuiti. Ovviamente anche questa è una tematica che tuttora continua ad essere più che attuale, specialmente nelle regioni del sud, dove gli asili nido pubblici continuano ad essere molto pochi, ma anche qui, se pensiamo a quando si viene esclusi dalle graduatorie degli asili nido pubblici e bisogna rivolgersi ai privati, ebbene si va praticamente a sborsare metà del proprio stipendio, se non una rata che fondamentalmente è vicina a quella di un mutuo. Parliamo infatti di 400 se non 500 euro al mese. Ad ogni modo, per l'appunto, ad essere colpite dallo smantellamento dello stato sociale non sono esattamente tutte le donne, ma sono principalmente quelle proletarie, che senz'altro fanno fatica a poter pagare una babysitter piuttosto che una colf o una badante, come invece fanno molte altre. E tra l'altro, a proposito di badanti, perché necessariamente si parla, dicevamo, di lavoro di cura che ricade per l'appunto sulle spalle delle donne, un altro libro che mi viene in mente in questo momento sicuramente è interessante e frutto anche di una bella inchiesta, riguarda per l'appunto il lavoro domestico e di cura delle donne migranti dall'Ucraina. È un libro del 2009, se non sbaglio, editato da Franco Angeli, e si intitola Migrando Sole, che è il frutto del lavoro di Francesca Alice Vianello, una ricercatrice qui del Dipartimento di Sociologia di Padova, che sicuramente ha colto bene il sacrificio che fanno queste donne a lasciare la loro famiglia, i loro figli nel paese d'origine e a venire qui in Italia, chilometri e chilometri di distanza, a prendersi cura invece dei nostri anziani. E quindi, come dire, se parliamo di un doppio sfruttamento, quello di classe e quello di genere, nel loro caso probabilmente si potrebbe parlare anche di un triplo sfruttamento. Ad ogni modo, tornando dopo questa digressione al testo di Lenin, appunto l'emancipazione della donna, dicevamo come, nonostante i tanti anni trascorsi dai suoi scritti, moltissimi aspetti siano tuttora attuali. Ovviamente il doppio sfruttamento, quello di classe e di genere, continua ad essere pervasivo, come ovvio che sia, dato che il sistema continua ad essere quello che è. E poi, rispetto proprio al ruolo delle donne, un altro contributo che troviamo a pagina 23 ci riporta anch'esso a una tematica piuttosto discussa e piuttosto vicina a tutte noi, relativa all'aborto, dato che ciclicamente negli ultimi anni la legge 194 è stata più volte messa in discussione. Ebbene, a questa legge si è arrivati negli anni 70, ma a quanto pare in Russia invece di questi temi ne discutevano già negli anni 20. E per l'appunto ci sono dei dati relativi a questo, lo dicevo a pagina 23, quando viene citato un congresso dei medici che ha suscitato grande interesse e sollevato numerose discussioni proprio sulla questione dell'aborto procurato. E vengono citati anche tutta una serie di dati relativi ad esempio agli Stati Uniti, e quindi si parla di New York, dove si sono verificati in un anno 80.000 aborti procurati, in Francia invece se ne verificano 36.000 al mese, a Pietroburgo invece la percentuale degli aborti procurati è più che raddoppiata nello spazio di 5 anni. E secondo il parere del Congresso dei Medici, l'aborto non dovrebbe mai avere per la madre conseguenze penali. E invece il medico dovrebbe essere perseguito dalla legge soltanto nel caso in cui agisca per scopi interessati. Ebbene, noi abbiamo appunto tutta una serie di politicanti nostrani che invece ad oggi nel 2016 continuano a mettere bocca sulla libertà delle donne di poter decidere del proprio corpo, andando a etichettare per forza di cose la maternità come una scelta obbligata, quando questa ovviamente non lo è. E quindi, come dire, negli anni 20 la donna che abortiva veniva, come dire, considerata non perseguibile, cosa che invece tuttora accade in tantissimi paesi latinoamericani, ma non solo. E soprattutto vediamo come anche il nostro paese venga investito da una percentuale ormai di medici obiettori all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche che sfiora l'inverosimile. Parliamo infatti di percentuali che in alcune regioni italiane sfiorano praticamente il 90% e che rendono di fatto impossibile tutelare la propria salute e quindi ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, che invece viene tutelata dalla o dovrebbe essere tutelata dalla legge 194. E a tal proposito, un'altra cosa che mi viene in mente al volo, nel caso in cui abbiate Facebook, ma la maggior parte ce l'hanno, c'è una pagina che si chiama Abbatto i Muri, che rispetto proprio alla tematica dell'interruzione volontaria di gravidanza offre sicuramente molte riflessioni interessanti e soprattutto la diretta voce o comunque le dirette testimonianze di tutte quelle donne, di tutte quelle ragazze che di fatti si sono scontrate con lo Stato italiano, che per l'appunto non fa rispettare questo tipo di legge.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
quindi rispetto a questa tematica c'è un nero di ipocrisia che lega il passato con il presente, perché tra va segnalato sicuramente che tra i tanti medici, i troppi medici obiettori che appunto continuano comunque a fare il loro lavoro nelle strutture pubbliche, molti non disdegnano invece di invitare le donne che intendono portare avanti un'interruzione volontaria di gravidanza, le invitano per l'appunto nelle loro cliniche private, quindi l'intervento viene effettuato a pagamento. Quindi, come dire, rispetto a questa categoria dei medici obiettori, sicuramente ritroviamo, dicevo, quel filo nero tra ieri e oggi di ipocrisia, che poi si ritrova anche senz'altro in un altro dei temi che all'interno di questo libro viene trattato, ed è quello della lotta contro la prostituzione. Difatti si legge come a Londra fossero per l'appunto nel 1913 terminati i lavori del quinto congresso internazionale per la lotta contro la tratta delle bianche, questa è la terminologia, ed è stato infatti un accorrere di duchesse, contesse, vescovi, pastori, rabbini, funzionari di polizia e filantropi borghesi di vario genere. E quindi tutta una serie di discorsi si sono alternati rispetto al danno della prostituzione, e sono stati, come dire, scelti e discussi i cosiddetti mezzi di lotta invocati dai delegati al congresso rispetto a appunto alla lotta alla prostituzione. E quindi ciò che emerge, ad esempio, da questi documenti, anche qua c'è dell'attualità non indifferente purtroppo, è il ricorso alla polizia e ad esempio qui interviene appunto una cosiddetta dama canadese che invoca la sorveglianza esercitata dalla polizia, ma ovviamente non accenna assolutamente all'aumento dei salari, sostenendo anzi che le operaie non lo meritano. E come dire, il ricorso alla polizia in termini di lotta alla prostituzione è quantomeno una vicenda che qui a Padova conosciamo piuttosto bene, con le ordinanze firmate dall'allora sindaco Zanonato e poi continuate sotto il suo successore, breve successore Ivo Rossi, che per l'appunto davano 500 euro di multa alle ragazze, alle donne che si prostituivano in strada, oltre a darle anche al cliente che vi si fermava. E poi abbiamo avuto anche i casi di Vicenza con l'istituzione sempre sotto Achille Variati, quindi sempre come dire una targa PD della cosiddetta, l'istituzione della cosiddetta zona rossa, quindi quella zona del centro o comunque prossima al centro in cui non si poteva esercitare come dire questa professione, e invece ovviamente spostandosi di qualche chilometro era più che legittimo in zone più nascoste o comunque in zone industriali e quant'altro avere questo tipo appunto di sfruttamento, perché poi principalmente chi si prostituisce in strada ovviamente vive questo tipo di condizione. Ad ogni modo, proseguendo anche su questo filone, il testo di Lenin che abbiamo sotto mano ci offre, come dicevo, tutta una serie di spunti più che attuali rispetto all'occupazione lavorativa, al lavoro domestico, piuttosto che all'aborto, e quindi a tematiche scusate, tuttora molto attuali. E se andiamo appunto a pagina 43 troviamo un altro punto che senz'altro fa anche comprendere abbastanza bene l'arretratezza della nostra situazione. Quindi ci contestualizziamo nel 1918 e si parla per l'appunto di divorzio e di e dell'aver promulgato un decreto che abolisce la differenza tra figli legittimi e figli illegittimi, cosa che fondamentalmente in Italia invece continua ad essere abbastanza nebulosa, che comunque è stata nebulosa fino al molto 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 recente passato. E poi, come dire, ci lasciamo anche a un piccolo stacco musicale prima di andare a fare qualche considerazione in più, spostandoci invece all'altro testo, e poi comunque daremo qualche altro consiglio di lettura, oltre che una serie di appuntamenti in tema per il weekend.
Freedom, item, meet him, where'd you read him? This one needs a brand new weed him. Weed in the key, weed in the key into life, let's beat him. Weed him, smartphones, don't beat him. Boy, there's what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep popping all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, no Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, no Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players in the actor. We're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, seven players on the actor. In the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Leaders, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls.
Ci sono le 18:30 qui su radiazione.info, per l'appunto con i nostri consigli di lettura e soprattutto un po' con alcune considerazioni sparse rispetto all'avvicinarsi del 25 novembre, quindi alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E per l'appunto abbiamo sotto mano, dicevamo, il testo di Lenin, l'emancipazione della donna, curato da edizioni Rapporti Sociali, quindi con una serie di documenti, lettere e riflessioni, contributi del dirigente sovietico rispetto proprio alla condizione della donna, e stavamo vedendo come, nonostante siano passati veramente molti anni, su tutta una serie di questioni ci sia purtroppo una grande attualità in termini di doppia oppressione che le donne continuano a subire all'interno di questo tipo di sistema. Difatti, anche se ci spostiamo a pagina 47 di questo testo e andiamo un po' a concludere anche le riflessioni rispetto a questo, spostandoci invece sul secondo libro, ebbene vediamo come la donna, nonostante tutte le cosiddette leggi liberatrici, sia rimasta una schiava della casa perché oppressa, soffocata e umiliata dai piccoli lavori domestici che la incatenano alla cucina, ai bambini, e ne logorano le forze in un lavoro improduttivo e snervante che opprime. Quindi necessariamente rispetto a questo passaggio si va a parlare poi di emancipazione della donna, e giustamente anche si dice: ci occupiamo abbastanza nella pratica di questo problema che in teoria è per ogni comunista indiscutibile? Naturalmente no. E quindi anche si fa un'autocritica rispetto, se vogliamo, alla parzialità anche dell'affrontare questo tipo di discussione, però ovviamente una parzialità che viene colmata anche nelle pagine successive, quando in un certo senso si va a vedere un po' cosa si è fatto dal processo rivoluzionario in poi. Difatti si continua ad argomentare su la necessità per la donna di essere libera e di essere al pari della situazione degli uomini, e per far questo bisogna, si legge, che i lavori domestici siano un servizio pubblico e che la donna partecipi al lavoro produttivo generale. Certo, la donna partecipa anche al lavoro produttivo, ad esempio nei posti di lavoro, ma come dicevamo anche prima, continuano ad esserci delle forme discriminatorie di vario genere che invece non la mettono senz'altro in una posizione uguale a quella dell'uomo. E difatti si va poi necessariamente ad argomentare sulla donna nell'era del socialismo, e quindi anche un po' a vedere cosa è stato fatto finora. Questo insomma si vede a 2 anni dal processo rivoluzionario cominciato dal 1917, e difatti dal secondo anniversario vengono passate un po' in rassegna tutto ciò che è stato realizzato nel corso di quel periodo, e vengono fatte delle riflessioni proprio sul significato e sui fini della rivoluzione che è cominciata. E per l'appunto si toccano temi, come dire, che come dicevamo, in termini di divorzio piuttosto che di occupazione lavorativa, di scuola, di accesso alla politica, sono temi che vedono le donne italiane purtroppo ancora dover lottare per vedere insomma rispettati questi aspetti. Tra l'altro sono anche interessanti le riflessioni proprio sul concetto di libertà, perché giustamente a pagina 60 si legge che non vi può essere, non vi sarà una vera libertà finché la donna non sarà liberata dai privilegi che le leggi hanno riconosciuto all'uomo, finché l'operaio non sarà liberato dal giogo del capitale, finché il contadino lavoratore non sarà liberato dal giogo del capitalista, del grande proprietario fondiario e del commerciante. Quindi necessariamente questo è un testo che poi va a parare sul fatto che non c'è un'emancipazione della donna senza rivoluzione, e non c'è una rivoluzione senza l'emancipazione della donna. Quindi non solo uno slogan, ma due concetti che sono assolutamente indissolubili. E per l'appunto, dicevamo, se qui si tratta di divorzio ancor prima degli anni 20, e è un libro questo che necessariamente parla di rapporti tra uomo e donna, di matrimonio, di famiglia e quant'altro, ebbene sono tematiche che in Italia arrivano a un livello di consapevolezza piuttosto elevato più tardi e nello specifico negli anni 70. E sicuramente è interessante, o meglio doveroso, conoscere proprio il passato, soprattutto quello legato al movimento e quindi al nostro patrimonio, per avere degli spunti anche per l'agire sull'oggi. E difatti, proprio su questo mi collego al secondo libro, sul quale sicuramente torneremo, perché è un libro molto corposo, lo dicevo, ce l'abbiamo sotto mano qui ed è un po' ingiallito perché si tratta di un libro del 73, ovvero Femminismo e lotta di classe in Italia 1970-1973, e raccoglie infatti tutta una serie di documenti e testimonianze, ma anche slogan piuttosto che canzoni e varie forme comunicative che hanno animato le organizzazioni, diciamo, femministe, anche se la parola magari è un po' generica, per l'appunto nel triennio dal 70 al 73. Dicevamo, un testo curato da Bianca Maria Frabotta ed editato dalle edizioni Savelli. Poi ovviamente qui il libro è disponibile, lo dicevo all'inizio della trasmissione, al centro di documentazione Comandante Giacca, qui in piazzetta Caduti della Resistenza. E per l'appunto ci si va a chiedere quali sono i metodi di lotta, le forme organizzative e gli obiettivi emersi in questo iter che ha portato, come dire, il movimento delle donne ad essere piuttosto forte in questi anni. E quindi questo è un libro che raccoglie, secondo un indice tematico, tutta una serie di documenti, di interventi, come dicevo, di volantini, slogan, canzoni, nati in situazioni di lotta o anche di riflessione in varie parti del movimento. E la cosa, secondo me, positiva è che, nonostante sia molto datato, si pongono delle domande, nel senso che non viene data una risposta sempre univoca a queste domande, ma necessariamente la forma anche interrogativa pone certo delle riflessioni alla base, ma lascia anche aperta la riflessione da parte di chi legge. E questo, insomma, non è esattamente una cosa da poco. Quindi qui si legge dal retrocopertina che si vorrebbe tentare una prima risposta agli interrogativi che sono posti, e che quindi questo libro rappresenta un po' una sorta di manuale che però si propone due scopi. Il primo, quello di fornire dei materiali utilizzabili nei diversi settori di intervento, e il secondo, quello di evidenziare le principali linee di consenso e dissenso presenti nel movimento. E quindi ci sono, per l'appunto, tutta una serie di anche riflessioni che nascono all'interno delle riunioni, per l'appunto, tra il 1970 e il 1973, che necessariamente vanno a parlare di liberazione delle donne, ma che per fortuna parlano anche di liberazione da questo tipo di società. Difatti, anche in questo caso abbiamo tutta una serie di tematiche che vengono affrontate, quindi di nuovo si parla di occupazione lavorativa, ma anche di maternità, di sessualità femminile, e poi anche di aborto e di contraccezione, cosa che ci rimanda anche a quanto dicevamo prima rispetto alla mancata applicazione oggi, o comunque alla parziale applicazione oggi, della legge 194. Ed è un libro che, come dire, cerca, secondo me, anche di dare degli spunti che riescano a coniugare la teoria e la pratica, che poi ovviamente è un nesso, il nesso fondamentale che sta un po' alla base di tutte le nostre argomentazioni. Quindi un testo che si contestualizza, o comunque una serie di testi, meglio così, si contestualizzano rispetto a diversi ambiti, perché non si parla di come dire, femminismo da salotto, ma si parla di lotta delle donne all'interno della casa, della scuola, della fabbrica, del proprio quartiere, quindi comunque la donna nel contesto di questo tipo di sistema. Anche qui, come dicevo appunto prima anche dello stacco musicale, abbiamo delle testimonianze eterogenee e variegate anche di organizzazioni politiche diverse tra di loro per la loro storia, per i loro obiettivi. E difatti, come dire, sono interessanti anche le argomentazioni rispetto a quello che potremmo definire il piccolo gruppo, che penso che se è un piccolo gruppo che poi è slegato dal contesto generale e dalla lotta sul piano generale, ovviamente non ha futuro politico, ma altri gruppi invece hanno cercato comunque di collocarsi nell'alveo del movimento operaio proprio nel suo complesso, quindi hanno rilanciato quell'unità necessaria tra tutti gli oppressi e gli sfruttati, e quindi hanno visto il processo di liberazione della donna proprio all'interno della lotta di classe, quindi non appunto un processo di liberazione a sé, come se si trattasse di qualcosa di avulso, ma un processo rivoluzionario tout court. E quindi anche in questo tipo di libro abbiamo, lo dicevo, dei contributi appunto eterogenei, anche diversi tra loro, e sono diversità anche non da poco, ma quello che è interessante è vedere come un fermento politico e adesso ecco ricomparsa la mitica banda verde della connessione, che appunto è saltata per qualche minuto, come vi sarete accorti. Dicevamo appunto un libro interessante perché fa vedere come in quel triennio, ma non solo, ci sia stato un fermento politico ma anche culturale non da poco rispetto al processo di liberazione della donna, e quindi anche a tutta una serie di diritti che sono stati ottenuti e che oggi invece vorrebbero gradualmente smantellare. Ed è interessante anche vedere come tutti questi contributi poi abbiano delle note che ci rimandano alle loro stesse fonti. Quindi, ad esempio, a pagina 211 abbiamo delle argomentazioni relative alla donna, alla famiglia e alla rivoluzione, perché in un certo senso la prima parte di questo libro ci dà un po' una panoramica un pochino più generale, lo dicevo, rispetto all'occupazione, alla maternità e ai vari contesti in cui le donne agiscono, ma poi la seconda parte si fa come dire un po' più politica e per l'appunto ci contestualizziamo nell'ottica di una messa in discussione dell'intero sistema. E quindi, lo dicevo, a pagina 211 abbiamo ad esempio un contributo che ci rimanda a un numero intitolato San Pietrino a cura del collettivo di lotta contro la cultura dei padroni, uscito nel 1972, precisamente il primo dicembre. Questo è uno dei tanti esempi di fonti di giornalini, periodici o aperiodici che uscirono infatti in quel periodo e che sicuramente anche è utile andare appunto a rivedere. Poi, rispetto alla riflessione su, come dire, il cosiddetto piccolo gruppo, è interessante anche vedere come all'interno delle varie argomentazioni il piccolo gruppo venga inteso non come fungo, come dire, che spunta dal nulla, ma come scusate ma mi soffoco, dicevo, il piccolo gruppo venga visto come una modalità di iniziale confronto con altre donne, con le quali ovviamente intessere delle relazioni di solidarietà, con le quali prendere anche coscienza della propria condizione, e sono ovviamente le basi queste per darsi anche una prospettiva più ampia. Tra l'altro una prospettiva che vede nei contributi di queste donne anche, ad esempio, la necessità di trovarsi tra donne delle regioni del nord e donne delle regioni del sud. Anche questo è un altro aspetto sicuramente molto interessante, sul quale anche cercheremo di tornare un po' sopra nel corso della prossima puntata.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E così comunque parlo, che bere costantemente bicchieri d'acqua non mi impedisca di continuare a tossire purtroppo nelle vostre orecchie, di questo mi scuso, ma come dire, la cosiddetta IEIA, alias l'influenza per chi non fosse veneto, continua ad abbattermi, ma senz'altro non terminiamo per questo le nostre trasmissioni. Andavo comunque a concludere queste iniziali riflessioni, che dicevo verranno anche riprese un po' nelle prossime puntate, perché senz'altro la tematica di genere non è esauribile in una sola puntata, e soprattutto non è una tematica a sé, ma è necessariamente collegata al contesto del sistema in cui siamo. Quindi, lo dicevamo, la doppia oppressione che le donne vivono da un punto di vista di classe in primis e di genere poi, senz'altro ci possono permettere di continuare un confronto tra donne, tra compagne, e di continuare ovviamente anche a agire oltre che a parlarne. A tal proposito vi segnalo un'iniziativa che ci sarà questo venerdì, quindi venerdì 25 novembre, che come dicevamo è la giornata internazionale di lotta contro la violenza sulle donne. E difatti venerdì, a partire dalle 20, la sede qui di Piazzetta Caduti della Resistenza sarà aperta per un aperitivo e un buffet, e alle 21 seguirà la proiezione di Giovanna, che per l'appunto è un po' un classico che in passato è già stato proiettato, ma sicuramente molte giovani e giovanissime non hanno avuto occasione appunto di vederlo. Si tratta di, come saprete, questo film documentario di Gillo Pontecorvo, datato al 1955, che poi tra l'altro fu presentato l'anno successivo nel 56 al Festival di Venezia, ma che poi non uscì mai nelle sale, né fu mai trasmesso. In realtà poi nei circuiti comunque culturali e di movimento questo contributo è girato, e racconta la storia delle operaie tessili di Prato in lotta contro i licenziamenti padronali decisi appunto per chiudere la fabbrica in cui lavoravano. E quindi Giovanna, la protagonista di questo film, guida le sue compagne durante l'occupazione dello stabilimento. Ma la lotta non si ferma lì, non si ferma solo al piano economico, anzi loro si ritrovano come donne non solo ad avere contro i padroni che per l'appunto le volevano licenziare, o comunque volevano licenziare una parte di loro, ma si trovano anche ad avere contro i loro mariti che per l'appunto non erano d'accordo con l'occupazione della fabbrica e pretendevano il loro ritorno a casa. Quindi alle 21, come dicevo, di venerdì 25 verrà proiettato questo contributo, e seguirà un dibattito proprio per anche confrontarci su quelle che sono le varie forme di violenza a danno delle donne, dato che queste non si riducono solo alla violenza fisica, ma sono violenze di tipo sistemico che come lo dicevamo, si verificano nei posti di lavoro, ma anche nella mancata tutela della propria salute, nella mancata attivazione dei servizi da parte dello Stato, come gli asili o l'assistenza agli anziani, e quindi sicuramente è necessario un po' un confronto tra compagne, ma soprattutto anche rilanciare la lotta laddove tutti questi diritti ci vengono via via sottratti. Tra l'altro, andando a concludere, senz'altro, visto che si stavano dando una serie anche di consigli di lettura, un altro libro sul quale sicuramente torneremo nelle prossime puntate è quello legato a Teresa Noce, rivoluzionaria professionale, autobiografia di una partigiana comunista, anche questo editato a suo tempo da Rapporti Sociali e che poi è stato rieditato dal Red Star Press. Quindi anche sul sito della Red Star Press trovate la scheda di questo libro e per l'appunto come leggiamo anche qui, ci sono vite che con il loro stesso dispiegarsi bastano da sole a incarnare il senso profondo di un'epoca e a illuminare il significato più intenso di un'esperienza come quella della militanza nelle organizzazioni di classe all'interno del movimento partigiano. La vita di Teresa Noce è una di queste, stiratrice, sarta e tornitrice, e già nel 1921 fondatrice del Partito Comunista. Costretta all'illegalità dall'avanzata del fascismo, dirige la Voce della Gioventù prima di espatriare in Unione Sovietica e poi, tornata in Italia, di essere alla testa degli scioperi organizzati nelle fabbriche torinesi. Quando poi scoppia la guerra civile in Spagna, Teresa Noce è tra i membri delle Brigate Internazionali e poi anche nella Resistenza francese. Arrestata, viene rinchiusa in un lager bavarese, dove viene liberata dall'avanzata sovietica, in tempo per essere una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Una biografia eccezionale che Teresa Noce, in rivoluzionaria professionale, restituisce alla normalità della vita quotidiana. Quotidiana di una donna forte e generosa, capace sempre e comunque di trovarsi dalla parte giusta della barricata, nel corso dell'ininterrotta battaglia combattuta nel nome della giustizia e della libertà.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 18:54 a salutarci prima del finire di questa puntata, invitandovi comunque a rimanere in ascolto di Radiazione e soprattutto anche a consigliarvi al volo uno dei nostri ultimi lavori che trovate nella sezione degli speciali. Parlo infatti della rassegna degli inviati che presenta il tema della scuola pubblica. Infatti abbiamo raccolto tra il mese scorso e quello in corso una serie di interviste proprio agli inviati della radio nei diversi territori e ad alcuni loro contatti, e quindi trovate questo speciale con il quale abbiamo voluto intervistare più voci rispetto a docenti, futuri docenti, studenti, sia medi che universitari, e genitori anche di bambini frequentanti la scuola primaria, e questi contributi senz'altro rendono anche bene l'idea di, dello stato della scuola pubblica oggi e di come sia sempre più necessario rilanciare quell'unità tra i lavoratori della scuola, gli studenti e le famiglie per cercare appunto di ribadire che la buona scuola come riforma, o meglio come controriforma, vada cancellata, e soprattutto ribadire là il diritto allo studio e all'insegnamento. Questo, come dicevo, è uno speciale che trovate nella sezione apposita a partire da questa mattina. Ovviamente invito anche un po' al suo ascolto e come sempre anche a farci pervenire riflessioni, critiche, suggerimenti e quant'altro un po' ai nostri canali, quindi o passando direttamente qui all'assemblea di redazione lunedì sera in Piazzetta Caduti della Resistenza alle ore 21, oppure se non siete nei dintorni di Padova, a scriverci alla nostra mail contaminati@radiazione.info o alle nostre pagine Facebook e Twitter. Con questo è tutto, ricordandovi anche l'appuntamento che dicevo poco fa di venerdì 25 a partire dalle 20 con l'aperitivo e il buffet e poi la proiezione del film Giovanna, alla quale speriamo segua un dibattito appunto tra donne e tra compagne, e di nuovo appunto una buona serata, una buona continuazione. Ciao a tutti.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes.